Classici italiani. Da Francesco d'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI. Rete 2 e USI. Istituto di Studi Italiani. Italo Calvino. Con T. Bice Dieppe Pam e Carlo Ossola. Prima parte.
Mi chiamo Phạm Bích Diệp e vengo dal Vietnam. Adesso vivo da Hanoi da 6 anni. E adesso sto qua per un master della letteratura e civiltà italiana a Lugano. E ho sentito parlare molto di Italo Calvino e ho scelto le città invisibili per fare un piccolo commento su questa opera, perché secondo me è molto cara anche per quanto riguarda il sistema, la situazione che adesso il mio paese sta affrontando. E cioè, le città come la città di Hanoi oppure la città di Ho Chi Minh stanno diventando le megalopoli.
Le labbra strette sul cannello d'ambra della pipa, la barba schiacciata contro la gorgiera d'ametiste, gli alluci inarcati nervosamente nelle pantofole di seta, Kublai Khan ascoltava i resoconti di Marco Polo senza sollevare le ciglia. Erano le sere in cui un vapore ipocondriaco gravava sul suo cuore. Le tue città non esistono. Forse non sono mai esistite. Per certo non esisteranno più. Perché ti trastulli con favole consolanti? So bene che il mio impero marcisce come un cadavere nella palude, il cui contagio appesta tanto i corvi che lo beccano, quanto i bambù che crescono concimati dal suo liquame. Perché non mi parli di questo? Perché menti all'imperatore dei Tartari, straniero? Polo sapeva secondare l'umore nero del sovrano. Sì, l'impero è malato, è quel che è peggio, cerca da assuefarsi alle sue piaghe. Il fine delle mie esplorazioni è questo. Scrutando le tracce di felicità che ancora si intravedono, ne misuro la penuria. Se vuoi sapere quanto buio è intorno, devi aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane. Alle volte il Khan era invece visitato da soprassalti d'euforia. Si sollevava sui cuscini, misurava a lunghi passi i tappeti stesi sotto i suoi piedi sulle aiuole, s'affacciava alle balaustre delle terrazze per dominare con occhio allucinato la distesa dei giardini della reggia, rischiarati dalle lanterne appese ai cedri. «Eppure io so», diceva, «che il mio impero è fatto della materia dei cristalli e aggrega le sue molecole secondo un disegno perfetto. In mezzo al ribollire degli elementi prende forma un diamante splendido e durissimo, un'immensa montagna sfaccettata e trasparente. Perché le tue impressioni di viaggio si fermano alle delusive apparenze e non colgono questo processo inarrestabile? Perché indugi in malinconie inessenziali? Perché nascondi all'imperatore la grandezza del suo destino? E Marco, mentre al tuo cenno, sire, la città, una e ultima, innalza le sue mura senza macchia, io raccolgo le ceneri delle altre città possibili, che scompaiono per farle posto e non potranno più essere ricostruite né ricordate. Solo se conoscerai il residuo di infelicità che nessuna pietra preziosa arriverà a risarcire, potrai computare l'esatto numero di carati cui il diamante finale deve tendere, e non sballerai i calcoli del tuo progetto dall'inizio.
Trentasei anni dopo che Le città invisibili di Italo Calvino è stato pubblicato, i dati statistici ci dicono che l'80% della popolazione mondiale vive oggi in città che ormai sono definibili tecnicamente megalopoli. Questo processo di evoluzione ha portato alla perdita di identità dell'uomo e proprio attraverso le città invisibili, le città che non esistono, che forse non sono mai esistite e per certo non esisteranno più. L'autore ha paradossalmente descritto quello che dovrebbero ancora contenere e alimentare le città per nutrire non soltanto l'immaginario dell'uomo, ma anche le civiltà che le crea. Le megalopoli sono esattamente la conformazione di un sistema globale che ha portato in alcuni casi sviluppo e ricchezza, ma anche alienazione, alla povertà di massa, la disperazione, solitudine e uno stato di angoscia ormai diffuso. Città invisibili anche queste, perché pochi hanno coraggio di guardarle, città all'interno alle altre città, sistemi paralleli che non si incontrano e che non vogliono comunicare. In questo brano l'autore inoltre ha anche introdotto un livello, diciamo, ulteriore di interpretazione. La città diventa metafora, come della storia personale dell'uomo, e cioè in un processo inevitabile che ci porta a realizzare un disegno perfetto da applicare, perdiamo sempre qualcosa che fa parte di noi, che dobbiamo pagare un prezzo enorme, sacrificando anche quanto ci è di più caro, così come tante città scompaiono e tanti valori si perdono e tanti uomini smarriscono se stessi proprio cercandosi. Parlando dell'opera stessa, Italo Calvino dice: che cos'è oggi la città per noi? Penso di aver scritto qualcosa come un poema ultimo d'amore alle città, nel momento in cui diventano sempre più difficile viverle come città. E così concluderei il mio commento, sperando veramente di poter tradurre questa opera nella mia lingua, e cioè vietnamita, così tutti i vietnamiti possono anche apprezzare questa opera.
L'anno delle città invisibili è il 1972 e potremmo dire che questo libro completa la maturazione che Calvino ha nel soggiorno francese che inizia nel 1967 a Parigi. Un soggiorno che gli permette di leggere il 68 da un'altra specola, che è quella fourierista, e gli aveva tradotto la teoria dei quattro movimenti, nella probabilità infinita, per così dire, di Raymond Queneau e di Perec, di Queneau tradurrà I fiori blu. Calvino era nato nel 1923 a Cuba, dove il padre e la madre, l'uno agronomo e l'altro biologo, si erano trasferiti per degli studi sulla botanica tropicale. Torna nel 1926 e inizia a Sanremo degli studi ginnasiali, poi liceali, che si interromperanno con gli anni della guerra, dove Calvino sarà partigiano col nome di Santiago, Santiago de Las Vegas, dove era nato. Si iscrive subito dopo la guerra alla facoltà di lettere a Torino, al terzo anno, secondo la legislazione in favore dei partigiani ex combattenti, e discuterà una tesi su Conrad. Ecco quindi che la sua formazione è italiana, è latinoamericana, è inglese, è già fin dall'inizio universale. Il suo primo testo pubblicato e ultimo viene Il Corvo nel 49, ma già aveva cominciato la collaborazione all'Unità e poi alla casa editrice Einaudi, dove conosce e diventa amico particolarmente di Cesare Pavese, di Natalia Ginsburg, di Vittorini, di Venturi, di Bobbio. Inizia anche la sua attività di narratore, preferisce intanto la forma breve, quella delle novelle, di cui del resto diventa testimone storico, poiché raccoglie nel 1956 le fiabe italiane, che è uno dei documenti più importanti di questo viaggio all'interno delle tradizioni italiane. Dopo la rottura con il Partito Comunista inizia una meditazione personale profondamente ricca e autonoma, pensiamo al Cavaliere Inesistente del 59, nel 64 ritorna a Cuba per sposarsi con la sua compagna argentina parigina, per così dire, Esther Singer, detta Cicita. Questo legame permetterà a Calvino di conoscere anche Cortázar, col quale c'è uno scambio evidente di poetica e di ideali. Subito dopo il ritorno da L'Avana si trasferisce appunto a Parigi e infine nel 72 con Le città invisibili inizia quella trilogia del romanzo filosofico che avrà il proprio completamento in Palomar e nelle elezioni americane. In mezzo, nel 79, C'è una notte d'inverno, un viaggiatore, che è forse il romanzo che più concede alla contemporaneità della riflessione sul romanzo e sul metaromanzo, come nel caso del libro di Umberto Eco, Lector in fabula. Durante l'estate dell'85 Calvino sta lavorando una serie di conferenze, dovrà tenere a Harvard, verranno pubblicate postume col titolo di Lezioni americane e un ictus lo colpisce nella notte tra il 18 e il 19 settembre, muore a Siena, verranno pubblicati postumi Sotto il sole e il giaguaro, La strada di San Giovanni, Prima che tu dica pronto, Perché leggere i classici. Con Calvino perdiamo l'ultimo classico dell'illuminismo europeo. Nel dialogo tra Kublai Khan e Marco Polo c'è un elemento che ci permette di introdurci all'opera di Calvino, un elemento di poetica che il Khan riassume così. C'è qualcosa che tu non sai. Riconoscente, la luna ha dato alla città di Lalage un privilegio più raro, crescere in leggerezza. Tutta l'opera di Calvino è stato da un lato un approfondire il mistero del vivere umano e dall'altro riscattarlo nel crescere in leggerezza. Troverà così da un lato alcuni antenati, sono i suoi termini, della parte più meditante e più scientifica della nostra letteratura, quella più filosofica, da Galileo a Leopardi. Leopardiano è certamente questo inizio da Perché leggere i classici, che riguarda Ovidio e la contiguità universale. C'è in alto nel cielo una via che si vede quando è sereno, Lattea si chiama, e spicca proprio per il suo candore. Di qui passano gli dèi per recarsi alla dimora del gran tonante, alla reggia sua. A destra e a sinistra, con le porte aperte, sono gli atri degli dei nobili, sempre affollati. La plebe abita sparsa da altre parti. Citazione da Ovidio in apertura delle Metamorfosi. E Calvino così commenta: così Ovidio, per introdurci nel mondo degli dei celesti, comincia con l'avvicinarcelo tanto da renderlo identico alla Roma di tutti i giorni, come urbanistica, come divisione in classi sociali, come fatti di costumi e come religione. Gli dei tengono i loro penati nelle case in cui abitano, il che implica che i sovrani del cielo e della terra diano a loro volta un culto ai loro piccoli dei domestici. Avvicinamento non vuol dire riduzione o ironia. Siamo in un universo in cui le forme riempiono fittamente lo spazio, scambiandosi continuamente qualità e dimensioni, e il fluire del tempo è riempito da un proliferare di racconti e di cicli di racconti. Quando si leggano le pagine teoriche di Calvino, perché leggere i classici, oppure i saggi Una pietra sopra, o ancora le ultime lezioni americane, 6 proposte per il prossimo millennio, si vedrà chiaramente che il Calvino che consegniamo al XXI secolo non è soltanto, o non principalmente, il Calvino della fiaba, delle fiabe italiane e dei suoi primi racconti sino a Marcovaldo, ma piuttosto il Calvino del romanzo filosofico, così raro nella letteratura italiana, il Calvino delle città invisibili di Palomar e della sua meditazione sul futuro della letteratura. Il Calvino, insomma, che tiene conto delle disarmonie prese in carico nella giornata d'uno scrutatore, ma anche nella sua meditazione su Gadda, e in particolare il Gadda letto da Giancarlo Roscioni, la disarmonia prestabilita. Calvino osserverà che in Gadda la scrittura si produce attraverso lo sfruttamento del potenziale semantico delle parole, di una varietà di forme verbali e sintattiche con le loro connotazioni e coloriture e gli effetti, il più delle volte comici, che il loro accostamento comporta. Una comicità grottesca con punte di disperazione smaniosa. Ecco, è come se Calvino avesse medicato Gadda. Una comicità grottesca ma senza disperazione, perché la lucidità della ragione deve portarci fino agli estremi punti dove per noi arrivi il pensabile. E in questo senso le città invisibili e Palomar sono assolutamente contigue. Questo passo da Palomar sul terrazzo potrebbe assolutamente appartenere alle città invisibili. La forma vera della città è in questo sali e scendi di tetti, tegole vecchie e nuove, coppi, comignoli, esili o tarchiati, pergole di cannucce, tettoie d'eternito ondulata, ringhiere, balaustre, pilastrini che reggono vasi, serbatoi d'acqua in lamiera, abbaini, lucernari di vetro, e su ogni cosa si innalza l'alberatura delle antenne televisive. La conclusione è quella che è più importante per noi. Così ragionano gli uccelli che vedono appunto a volo la città, o così almeno ragiona il signor Palomar. Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose, conclude, ci si può spingere a cercare quel che c'è sotto, ma la superficie delle cose è inesauribile. È un po' come pensava Leonardo, che prima di pensare alla metafisica occorre misurare con linea, colore, geometria, prospettiva tutto ciò che dell'umano e del creato è visibile. Questa ininterrotta serie di linee è particolarmente sviluppata da Calvino nelle città continue. Città continue che sono del resto la nostra esperienza, e più continue di tutte è l'ultima, Pentesilea, dove non è più possibile neppure sapere se si è dentro o fuori la città, e sto citando, se nascosta in qualche sacco o ruga di questo slabbrato circondario, esista una Pentesilea riconoscibile e ricordabile da chi c'è stato, oppure se Pentesilea è solo periferia di se stessa e ha il suo centro in ogni luogo, hai rinunciato a capirlo. La domanda che adesso comincia a rodere nella tua testa è più angosciosa. Fuori da Pentesilea, esiste un fuori? O per quanto ti allontani della città non fai che passare da un limbo all'altro e non arrivi a uscirne? Ecco, credo che la domanda fondamentale di Calvino sia stata sempre come uscire dal limbo del continuo. La risposta è, forse, nell'ultima parte di Palomar, l'universo come specchio. E lo cito, non possiamo conoscere nulla d'esterno a noi scavalcando noi stessi, egli pensa ora. L'universo è lo specchio in cui possiamo contemplare solo ciò che abbiamo imparato a conoscere in noi. come i grandi moralisti del Seicento, Calvino, ultimo moralista del nostro Novecento, ha lasciato per noi una verità che è un compito. L'universo è lo specchio in cui possiamo contemplare solo ciò che abbiamo imparato a conoscere in noi. La scrittura di Calvino è forse l'ultimo monumento, o forse il solo, al pensiero dialettico. È una scrittura dialettica dei punti estremi. Da un lato, la totale negatività di ciò che viviamo. Il pattume di Leonia a poco invaderebbe il mondo. Se sullo sterminato immondezzaio non stessero premendo, al di là dell'estremo crinale, immondezzai d'altre città, che anch'esse respingono lontano da sé montagne di rifiuti, forse il mondo intero, oltre i confini di Leonia, ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione ininterrotta. I confini tra le città estranee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti dell'una e dell'altra si puntellano a vicenda, si sovrastano, si mescolano. Più ne cresce l'altezza, più incombe il pericolo delle frane. Basta che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco spagliato rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe spaiate, calendari d'anni trascorsi, fiori secchi, sommergerà la città nel proprio passato. L'ipotesi dunque è totalmente negativa. Noi non siamo che la somma di ciò che scartiamo, soffocati dai nostri stessi rifiuti. Oppure c'è questa combinatoria euforica, probabilistica, ininterrottamente aperta, che Calvino traeva dalla meditazione di Fourier e che trova in Raissa, sempre nelle città invisibili, il suo più alto punto di equilibrio e il suo più alto attributo all'aperto, nel senso rilchiano. Eppure Raissa, a ogni momento c'è un bambino che da una finestra ride a un cane che è saltato su una tettoia. Per mordere un pezzo di polenta caduta un muratore che dall'alto dell'imparcatura ha esclamato: «Gioia mia, lasciami intingere a una giovane ostessa che solleva un piatto di ragù sotto la pergola, contenta di servirlo all'ombrellaio che festeggia un buon affare. Un parasole di pizzo bianco comprato da una gran dama per pavoneggiarsi alle corse, innamorata essa d'un ufficiale che le ha sorriso nel saltare l'ultima siepe. Felice lui, ma felice più ancora il suo cavallo che volava sugli ostacoli vedendo volare in cielo un francolino, felice uccello liberato dalla gabbia da un pittore felice d'averlo dipinto piuma per piuma, picchiettato di rosso e di giallo nella miniatura di quella pagina del libro in cui il filosofo dice: anche a Raissa, città triste, corre un filo invisibile che allaccia un essere vivente a un altro per un attimo e si disfa, poi torna a tendersi tra punti in movimento, disegnando nuove rapide figure, così a ogni secondo la città infelice contiene una città felice che nemmeno sa desistere. È il coraggio dell'utopia nella grande scrittura di Italo Calvino.
Palomar, pensando alla propria morte, pensa già a quella degli ultimi sopravvissuti della specie umana, o dei suoi derivati o eredi. Sul globo terrestre, devastato e deserto, sbarcano gli esploratori d'un altro pianeta, decifrano le tracce registrate nei geroglifici delle piramidi e nelle schede perforate dei calcolatori elettronici. La memoria del genere umano rinasce dalle sue ceneri e si dissemina per le zone abitate dell'universo. E così, di rinvio in rinvio, si arriva al momento in cui sarà il tempo a logorarsi e a distinguersi in un cielo vuoto, quando l'ultimo supporto materiale della memoria del vivere si sarà degradato in una vampa di calore o avrà cristallizzato i suoi atomi nel gelo d'un ordine immobile. Se il tempo deve finire, lo si può descrivere, istante per istante, pensa Palomar. E ogni istante, a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine. Decide che si metterà a descrivere ogni istante della sua vita, e finché non li avrà descritti tutti, non penserà più d'essere morto. In quel momento muore.
Classici italiani, Italo Calvino. Sono intervenuti T-Bitch Diepe Pam e Carlo Ossola. Roberta Petrozzi ha letto da Le città invisibili e da Palomar di Italo Calvino. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Luciano Berio, passaggio Visage. per soprano, due cori e strumenti. Elisa Ross, soprano, coro dell'Accademia Filarmonica Romana. Orchestra da camera Nuova Consonanza. Marcello Panni, direttore. Da un'idea di Lorenzo Sganzini, un progetto di Carlo Ossola, con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo, a cura di Daniela Fornaciarini, con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Classici italiani, da Francesco d'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Italo Calvino, con Alfredo Reichlin e Carlo Ossola. Seconda parte.
Io entrai a lavorare all'Unità a Roma. Allora l'Unità aveva 4 edizioni, era un grande giornale, il secondo giornale italiano, dopo il Corriere, non c'era ancora la Repubblica, e faceva un'edizione romana, una a Genova, una a Torino e una a Milano. Calvino faceva la terza pagina dell'Unità di Torino e lì ci conoscemmo, perché naturalmente poi ci incontravamo, facevamo delle riunioni comuni, e poi questo rapporto tra me e lui è stato consolidato dalla comune amicizia dei due con Paolo Spriano. Perché Paolo Spriano, lo storico che è morto qualche anno fa, era un suo grandissimo amico, era anche amico mio, ci vedevamo. Poi ci siamo visti ancora un po', naturalmente dopo, quando lui si è trasferito a Roma negli anni successivi, abitava nel centro di Roma, mi pare via del Boschetto, una di quelle viuzze del rione Monti, e non era ancora sposato. E lì poi si riprese un po' l'amicizia, nel senso di andarla a trovare. Lui nel frattempo era diventato tutta un'altra persona, un grande scrittore, la casa Einaudi in Parigi, aveva una bellissima villa a Roccamare, vicino Grosseto. Mi colpì moltissimo il suo primo libro, Un sentiero dei nidi di ragno, il libro che lui scrisse giovanissimo sulla Resistenza, un libro autobiografico di una bellezza straordinaria, c'era l'aria del tempo lì, mi ritrovai pienamente al di là del valore letterario, proprio come documento umano, come vicinanza, come comunanza di idee. Era un uomo chiuso, però, come poi si è visto, straordinario livello. Era allora molto impegnato politicamente, scrisse l'altro pezzo, bellissimo, La giornata di uno scrutatore, sulle elezioni, era un racconto sulla campagna elettorale a Torino, al Cottolengo, figuriamoci un po'. E poi c'è stata la grande vicenda che lo vide protagonista, è autore del famoso pamphlet, La grande bonaccia, lui scrisse un pamphlet polemico su cui si discusse moltissimo, per denunciare il dopo 56, quello che lui riteneva l'immobilismo del PC, il suo ritardo nel rinnovarsi, e quello fu un grande fatto politico. Dopodiché lui si è un po' allontanato dalla politica, ricordiamoci che eravamo tutti giovanissimi, io avevo 18 anni quando ho fatto il partigiano, a 21-22 anni ero nella redazione dell'Unità, lui avrà avuto un anno o due più di me. Se noi paragoniamo con l'oggi che cos'era la vastità degli orizzonti che si aprivano davanti a noi, noi siamo stati un gruppo, lui, Jaime Pintor, il gruppo che poi dette vita alla casa Einaudi, io allora scrivevo delle poesie che me le leggeva Pavese, si discuteva con Ugo Stille, il libro suo che mi è più piaciuto è stato Il barone rampante, devo dire, è un miscuglio di fantasia e di messaggi, è proprio veramente una grande innovazione anche letteraria, mi è sembrata.
È segno che una beatitudine esiste, si domandava Amerigo. Questi problemi, a lui poco consueti, era portato a connetterli con il buddismo, il Tibet. E se esiste, allora va perseguita. Va perseguita a scapito d'altre cose, d'altri valori, per per essere come loro, le monache, o come gli idioti completi. Anche quelli, nelle loro carte d'identità fresche di stampa, si mostravano felici e fotogenici. Anche per loro il dare immagine di sé non costituiva problema. Voleva dire che il punto cui la vita monacale porta attraverso una via faticosa, loro l'hanno per sorte dalla natura. È bene avere la beatitudine. O è migliore quest'ansia, questa carica che irrigidisce i volti al lampo del fotografo e non ci fa contenti di come siamo. Pronto sempre a comporre gli estremi, Amerigo avrebbe voluto continuare a scontrarsi con le cose, a battersi, eppure intanto raggiungere dentro di sé la calma, al di là di tutto. Non sapeva cosa avrebbe voluto. Capiva solo quant'era distante, lui come tutti, dal vivere come va vissuto quello che cercava di vivere.
Alfredo Reichlin ha posto l'accento su un testo spesso dimenticato di Calvino, La giornata di uno scrutatore, cioè uno scrutatore rappresentante di lista del Partito Comunista nel seggio all'interno del Cottolengo, la città della sofferenza, come viene chiamata a Torino. Proprio nel pieno del boom economico, della felicità a portata di mano per tutti del frigorifero e della 500, Calvino in controtendenza scrive un romanzo sul male di esistere, sulla sofferenza, l'abbandono, la deformità, e con un'osservazione che prende dialetticamente in conto le ragioni, come gli dice, dell'avversario. La Chiesa, dopo un lungo rifiuto, aveva preso in parola l'eguaglianza dei diritti civili di tutti gli uomini, ma il concetto d'uomo come protagonista della storia aveva sostituito quello di carne d'Adamo, misera e infetta, e che pur sempre Dio può salvare con la grazia. L'idiota e il cittadino cosciente erano uguali in faccia all'onniscienza e all'eterno. La storia era restituita nelle mani di Dio, il sogno illuminista messo in scacco quando pareva che vincesse. Lo scrutatore Amerigo Ormea si sentiva un ostaggio catturato dall'esercito nemico. Ecco, in questo romanzo giungono a compimento due grandi linee del pensiero e del romanzo occidentale: l'idiota di Dostoevskij e le sorti umane e progressive. E Italo Calvino ha l'intuizione di vedere che in quegli anni di facile boom forse la risposta sta dall'altra parte. E lo dice più avanti nel romanzo stesso, quando egli si trova a giustificare questo mondo cottolengo, come egli lo chiama. Nel mondo cottolengo, nel nostro mondo che potrebbe diventare o già essere cottolengo, Amerigo non riusciva più a seguire la linea delle sue scelte morali. La morale porta ad agire e se l'azione è inutile. Oppure estetiche, tutte le immagini dell'uomo sono vecchie, pensava camminando tra quelle madonnette di gesso e quei santini. Non a caso, già i pittori coetanei d'Amerigo uno a uno si erano risolti all'astrattismo, cioè non c'è più rappresentazione. L'unica cosa chiara in questo mondo del Cottolengo è che la giustizia, in nome della quale lui l'illuminismo aveva agito, la libertà e l'eguaglianza non sono più sufficienti. E qui inizia una meditazione del Calvino politico che rimane di estrema attualità. La vanità del tutto e l'importanza d'ogni cosa erano contenute tra le mura dello stesso cortile. Bastava che Amerigo continuasse a farne il giro e sarebbe incappato 100 volte nelle stesse domande e risposte. Tanto valeva tornarsene al seggio, del resto la sigaretta era finita. Chi agisce bene nella storia, provò a concludere, anche se il mondo è il Cottolengo, è nel giusto. E aggiunse in fretta: certo, essere nel giusto è troppo poco. Bisognerebbe ripeterlo ogni giorno. Certo, essere nel giusto è troppo poco. Ha avuto un seguito Italo Calvino? Prima di rispondere a questa domanda bisogna intanto vedere quali sono stati i compagnon de route della sua avventura e inchiesta intellettuale. Porrei l'anno al 1967, quando escono a Parigi le opere in ristampa anastatica di Charles Fourier, utopista dell'Ottocento. Ebbene, Calvino in quel momento e a Parigi rimane folgorato da quella lettura e comporrà e tradurrà per Einaudi immediatamente un'antologia che apparirà poco dopo, Teoria dei quattro movimenti, il nuovo mondo amoroso. Non soltanto Italo Calvino, ma anche Roland Barthes, di cui Calvino segue i seminari all'École Pratique, è preso da questa lettura e porrà Charles Fourier tra i logoteti, cioè tra coloro che sanno dare parole d'ordine capaci di organizzare il mondo. Sarà poi il libro di Roland Barthes, Sade Fourier Loyola. Ebbene, in questa introduzione alla teoria del movimento amoroso, Italo Calvino osserverà, a proposito del sistema di Fourier, confrontato coi più illustri classificatori delle passioni umane, sia nella tradizione della Chiesa da Tommaso ai Gesuiti, sia in quella della filosofia da Cartesio a Spinoza, Fourier appare un tempo più semplicista e più inventivo. Ma quel che colpisce nel suo sistema è la praticità diagrammatica applicata a una materia così opinabile e sfuggente. In ogni situazione si può sempre riempire, con un più o con un meno, la casella che corrisponde all'odorato o al tatto, all'ambizione o alle soddisfazioni paterne. Non si dimentichi che le tre passioni distributive da lui scoperte vengono anche chiamate meccanizzanti e una è detta pure ingranante. Walter Benjamin, pur nella sua valutazione limitativa, ha messo per primo in luce il punto fondamentale che rende Fourier meno estraneo all'era tecnologica di quel che appaia a prima vista. La sua utopia, cita Calvino, deve il suo impulso più intimo all'apparizione delle macchine. La sua complicatissima organizzazione appare un meccanismo. Bene, in questo meccanismo Fourier trova l'alleanza del meraviglioso con l'aritmetica. Oggi potremmo chiamarlo, osserva Calvino, l'alleanza dell'eros con la cibernetica. Sarà proprio il titolo dei saggi di Italo Calvino, Cibernetica e fantasmi. Ebbene, forse il Calvino che è più a noi prossimo e che apre la meditazione del XXI secolo è come conciliare cibernetica e fantasmi, il calcolo che da ogni parte viene fatto di noi, intorno a noi e dentro di noi, e la liberazione del fantasma. È ciò che univa del resto Calvino allo stesso Roland Barthes. Mi pare che la loro eredità comune sia nella necessità di padroneggiare l'avvenimento, perché non ci sorprenda, perché classificandolo sia descrivibile e una volta descritto sia inseribile dentro una filosofia. È la lezione che entrambi hanno tentato nei loro ultimi romanzi, Calvino nelle Città invisibili in Palomar e Roland Barthes nei corsi al Collège de France, in particolare nel Comment vivre ensemble e nel Neutre, come rivivere insieme e il neutro. Un luogo che eviti la pressione della violenza, la violenza del vivere tra comunità, individui e società. Potremmo chiudere con la meditazione che Calvino e Barthes fanno sullo stesso punto, l'avvenimento. Diciamolo questa volta con le parole di Barthes, che sono consimili a quelle dell'introduzione di Italo Calvino che ascolteremo tra poco. Fantasticare il vivere insieme come quotidianità, rifiutare, respingere, vomitare l'avvenimento. L'avvenimento è il nemico del vivere insieme. Ritornare alle prescrizioni di Pacomio. Nessuna intrusione di notizie nella comunità. Aprirci ai sistemi durevoli, interminabili, senza iniziative. La regola: evitare l'avvenimento, evitare l'accadimento, restare nella neutralità di ciò che non è violenza. E nella seduta del 4 maggio 77 ecco che Barthes si avvicina a quanto abbiamo letto in Calvino. Unire Platone a Fourier. Ricerca figurativa del bene sovrano. E ancora, dirà Barthes nel Roland Barthes per Roland Barthes, l'ideale sarebbe un'utopia nella quale Marx è medicato da Fourier. Questo mi pare forse il lascito di entrambi, il bisogno di avere un sistema che renda l'uomo compatibile alle cose e i fantasmi dell'uomo sappiano vincere la cibernetica. Sade Fourier Loyola. Il libro di Barthes è meditato da Italo Calvino, che restituisce, rinvia, per così dire, all'amico l'immagine di quella lettura nell'ultimo dei temi per i suoi memos per il prossimo millennio, il nostro, e cioè quello della visibilità. La visibilità non è tanto delle cose esteriori, già più volte descritte da Palomar. La visibilità è soprattutto quella delle interiori. E qui Calvino ritorna, nella parte finale di Visibilità, agli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. È significativa l'importanza, dice Calvino, che l'immaginazione visiva riveste negli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. Proprio all'inizio del suo manuale, Sant'Ignazio prescrive la composizione visiva del luogo. Sono gli anni, del resto, in cui Giovanni Giudici traduce Ignazio di Loyola e anche qui, in parallelo con Italo Calvino, darà alla sua poesia questa meditazione di interno, queste forme di interno. E Calvino, dopo aver a lungo descritto il metodo loyoliano, chiude questo suo saggio con la seguente osservazione. Se ho incluso la visibilità nel mio elenco di valori da salvare, è per avvertire del pericolo che stiamo correndo, di perdere una facoltà umana fondamentale, il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall'allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagine. Penso a una possibile pedagogia dell'immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza soffocarla. A me pare che quest'ultima frase mostri bene ove arriva a congiungersi il duplice cammino della tradizione filosofica occidentale, quello della mistica e della ragione. In fondo Italo Calvino ha spinto la ragione al punto estremo di se stessa, come in Pascal la ragione serve soprattutto a conoscere i propri limiti, arrivando così a quel territorio di nessuno, a quella terra di sole immagini analogiche, nella quale la visione interiore può liberarsi senza remore e trovando un territorio ai propri fantasmi, una pedagogia del pensare per immagini.
Da molte parti si parla oggi dell'attualità di Fourier, facendone un precursore della psicanalisi, di Freud o di Reich o dell'analisi di gruppo. avvicinandolo a Norman O. Brown, che si richiama spesso a lui, o a Marcuse, che invece non ne parla. Considerandolo tra i classici della pedagogia antiautoritaria e antirepressiva, prendendolo a nume tutelare volta a volta del maggio parigino 1968, della comunità hippie californiana, della rivoluzione femminile o delle esperienze amorose comunitarie. A mio avviso, tutti i messaggi operativi che gli possono essere attribuiti non fanno che tornare a sottometterlo a un tipo di lettura cui si è felicemente liberato, da quando non può più essere inteso come il prontuario per la fondazione di una nuova società, ma continua a funzionare come un congegno per mettere alla prova la nostra capacità di pensare e vedere la libertà di tutti, di dare senso e rigore a una rappresentazione illimitata dei nostri desideri. Si direbbe che Fourier sia stato spinto a mescolare nelle sue pagine organizzazione sociale e cupulazioni astrali, per impedire che la sua parola fosse intesa in senso normativo. Ogni volta che il suo discorso sente la minaccia di venir preso alla lettera, ecco che dalle sue istruzioni pratiche per la falange si passa ai geroglifici vegetali e animali, o alle dislocazioni dei biniversi e dei triniversi, e il lettore è obbligato a ricordarsi che quello che ha di fronte è un testo scritto, la cui efficacia non risiede nella sua illusione di trasparenza.
Classici italiani, Italo Calvino. Sono intervenuti Alfredo Reichlin e Carlo Ossola. Roberta Petrozzi ha letto da La giornata di uno scrutatore e dall'introduzione di Italo Calvino alla Teoria dei quattro movimenti di Fourier. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Luciano Berio, Requies, London Sinfonietta Red Seal. Da un'idea di Lorenzo Sganzini, un progetto di Carlo Ossola, con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo, a cura di Daniela Fornaciarini, con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani.